sabato 8 maggio, l'ultimo incontro della Cattedra del Dialogo. Gli incontri sono tre, quest'anno li abbiamo dedicati al dialogo interreligioso. Ci siamo confrontati, forse valeva la pena fare un percorso più profondo, più lungo nel tempo, però si lancia sempre qualcosa che poi rimane dentro. E ci siamo confrontati con l'Islam, ci siamo confrontati con l'ebraismo e questa sera vogliamo invece vedere il ruolo della religione cristiana in questo mondo complicato, complesso, in questo mondo multiculturale, multireligioso, tra virgolette. E abbiamo pensato che le persone più adatte forse a portare avanti questo discorso così delicato, che richiama il rapporto fra fede e ragione, fra relativismo e assolutismo, fossero proprio, ecco, adatti il professor Penna e il professor Fini. Il titolo dell'incontro, come sapete, è Il cristianesimo di oggi e di sempre, tra ciò che è assoluto e ciò che è relativo. I professori, abbiamo due professori di altissimo livello, proprio altissimo livello culturale ed umano, professori attenti alla realtà, attenti e anche aperti a un dialogo fecondo, un dialogo costruttivo, persone aperte e quindi adatte a un pubblico di credenti, non credenti, diversamente credenti. Romano Penna è il docente di Nuovo Testamento presso l'Università Pontificia Lateranense, si è specializzato in modo particolarissimo nello studio di San Paolo ed è anche consultore, questo non lo sapevo, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. La sua produzione bibliografica è vasta, è vastissima. Dal 76 lo Spirito di Cristo ai ritratti originali di Gesù Cristo, ai due volumi, alla lettera agli Efesini, al commento, versione, introduzione alla lettera agli Efesini, lettera ai Filippesi, uno o due volumi sulla lettera ai Romani e poi quel libro prezioso, interessante, profondo che tutti dovremmo tenere vicino e non dimenticare mai, Gesù di Nazareth, la sua storia e la nostra fede. Ecco, questo è il mio professore Romano Penna. Professor Fini, professor, io penso che questi due relatori non abbiano nemmeno bisogno di presentazioni. Professor Fini, il professor Fini che si è laureato all'Università di Milano, è ordinario di filosofia teoretica ed è anche il suo maestro è stato Enzo Paci, che è delle nostre parti.
Lo so,
È vero?
Monterado.
Monterado. Sono entrambi, hanno una fama che sicuramente va al di là dell'Italia, dell'Europa, anche perché se pensiamo al professor Fini ha tenuto conferenze in Argentina, negli Stati Uniti, in vari paesi europei e inoltre è anche un accademico dei Lincei e anche membro dell'Istituto Internazionale. Dell'Istituto Internazionale di Filosofia a Parigi e poi dirige anche una rivista molto importante, L'Uomo, un segno, veramente bello. Anche qui abbiamo una produzione molto interessante, vasta, che va dal pragmatismo americano, penso che sia uno dei primi libri, professore, del 72, al simbolo dell'uomo, scrivere il silenzio. Filosofia e scrittura che credo segni un passaggio di una proposta teoretica personale del professore sul tema della scrittura. E quindi abbiamo filosofia e scrittura, teoria e pratica del foglio del mondo, la scrittura filosofica, etica e scrittura. E poi dei libri dal titolo molto interessanti, Segni dell'anima. E anche quello che a me piace molto e tengo sempre con me insieme con il libro del professor Penna è il gioco del silenzio, che parte proprio da un gioco che un insegnante di scuola elementare fa con i suoi bambini, cioè per sottolineare proprio questo valore del silenzio. Il silenzio che non è un'assenza, ma è qualcosa di molto importante perché ci porta forse a riflettere, ci porta forse a entrare dentro di noi, a scoprire le luci e le ombre, a metterci d'accordo, a dialogare con noi stessi e a portare fuori quello che noi, che fatica a volte portare fuori, e quindi a fare pace con noi stessi. Ma io non voglio dilungarmi questa sera perché abbiamo due relatori così importanti che forse la parola va subito a loro. Iniziamo con il professor Penna, che ci dirà sul cristianesimo di oggi e di sempre, tra assoluto e relativo.
Grazie mille. Fino a mezzanotte va bene? A mezz'ora.
Beh, professore, anche 40 minuti, insomma. Sì, dalla mezz'ora e 40 minuti.
Grazie comunque della presentazione, grazie dell'invito, saluto il Vescovo, saluto tutti voi. Io conosco delle persone qui presenti, che sono state alunne o anche colleghi a Urbino. Ed è un piacere, insomma, parlare a un'audience più allargata, diciamo così, anche qualificata. Questo tema dell'assoluto e relativo, bah, mi porta un po' nell'astrazione, devo dire. Io sono uno che si interessa delle origini cristiane, quindi ha a che fare con la storia. E parlare di storia vuol dire necessariamente parlare di relativo. Nella storia non c'è l'assoluto. In ogni caso l'assoluto non è oggetto della nostra esperienza. E io penso, non voglio avventurarmi in speculazioni astratte, insomma, ma vuol dire paradossalmente che l'assoluto è nel relativo, nel senso che non si può arrivare all'assoluto se non partendo da quello che è oggetto della nostra esperienza, insomma, o della nostra esperienza personale vissuta, o dall'esperienza storica oggetto di studio, di ricostruzione, no? E inevitabilmente anche di interpretazione. Ecco. Quindi, attribuire queste categorie al cristianesimo, non è possibile fare un alt-alt. Questo voglio dire. Se volessimo cogliere subito un'affermazione centrale, tipica del cristianesimo, è che l'assoluto sia relativizzato. Questo è il dato centrale della fede cristiana. Quando si parla di incarnazione, questo è un termine astratto che nel Nuovo Testamento non c'è mai, va bene, ma si vuol dire questo, che è quello che leggiamo, insomma, in questo inno pre-paolino, no, degli anni 30, del primo secolo sostanzialmente: colui che era in forma di Dio non ritenne un tesoro geloso essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una forma di schiavo. E questa è la relativizzazione dell'assoluto. È un paradosso, è un ossimoro addirittura, ma questo dice il cristianesimo, questa è un'affermazione centrale che suscita scandalo, perché i nostri fratelli ebrei o musulmani una cosa del genere non l'accettano, non l'accetterebbero mai. Dio è il tutt'altro, così trascendente, che non può sporcarsi le mani con la storia. A parte il fatto che non c'è neanche l'idea di comunione con un Dio così, perché è da scansandere, è il tutt'altro, insomma. Beh, il cristianesimo afferma questa cosa che Paolo non a caso definisce scandalo e follia. Lui usa queste categorie non a proposito di un concetto astratto come quello che sto esponendo io, ma a proposito di un dato storico, molto concreto e sensibile, come il supplizio di un crocifisso, lo strumento del supplizio di un crocifisso. Quindi la relativizzazione dell'assoluto. Dov'è l'assoluto? Ecco, il cristianesimo arriva a dire questo, no? Noi abbiamo visto la sua gloria, ma nella faccia, nella storia di un uomo che si è seduto stanco sul pozzo a chiedere da bere, di un uomo che ha pianto davanti alla tomba del suo amico, di un uomo che è stato flagellato, coronato di spine, inchiodato su di una croce. Ecco, com'è possibile dire abbiamo visto? Che gloria c'è in uno così? Ecco, questo è il paradosso. Io penso che il cristianesimo è tutto un paradosso. Paradoxos, paradoxon, in greco vuol dire che è accanto, al di là dell'opinione, no? Dell'opinione corrente, diciamo pure della logica. Ecco, il cristianesimo ha qualcosa che non appartiene alla logica umana. Appunto, al punto da dire, in quel testo lì, dello scandalo e della follia, nella prima lettera ai Corinzi, che proprio lì, in ciò che per l'uomo è scandalo e follia, proprio lì si rivela la sapienza e la potenza di Dio. Proprio lì, cosa dire di fronte a una cosa così, se non esclamare come Socrate, ne parlavamo poco fa, io so di non sapere. Cioè è il naufragio della conoscenza, della logica perlomeno, come dicevo, umana, insomma. Quindi ecco, relativo e assoluto. Ripeto, l'assoluto è nel relativo, ecco, e il relativo visibilizza l'assoluto, insomma, non sono categorie, non sono realtà, compartimento stagno, insomma. Ecco, ma se questo che ho appena detto è tutto un discorso, come vedete, come sentite, fatto di categorie astratte, benché insomma il punto di riferimento sia obbligato, ecco. Ma se io volessi dire proprio che cos'è l'assoluto, intendo ciò che resta, ciò che è definitivo, ciò che è fondamentale, lo zoccolo duro, insomma, dell'identità cristiana. Ecco, che cos'è? Qui bisogna dire a chiare lettere che non è un concetto, non è una teoria, non è una dottrina, ma è una persona, eh? È una persona che dal punto di vista umano può essere trascurata, considerata come qualcosa di marginale, ecco, un mangione, un beone. Ecco, è stato accusato così, cioè cosa può venire di buono da Nazareth? Questa è l'obiezione. E questo è l'assoluto, questo è l'assoluto, lo ripeto, nel senso della cosa irrinunciabile che costituisce l'identità cristiana, al di là di ogni sfronto. Si può sfrondare finché si vuole il cristianesimo, eh? E ce n'è da sfrondare, diciamolo pure, eh? Ce n'è molto da sfrondare, perché in 2000 anni di incrostazioni se ne sono depositate. Ecco, ma sfronda, voglio dire, ecco, si arriva, non si può non arrivare a incontrare questo volto. Questa è la cosa fondamentale, la figura di un tizio che aveva il nome di molti altri in Israele. Non so, dicevamo anche nelle lezioni, ma nei due secoli a cavallo tra il cambiamento di era sono testimoniati in Israele almeno una cinquantina di persone col nome Gesù, almeno. tra testi letterari, epigrafici, papiracei, almeno 50. Ecco, e noi abbiamo davanti agli occhi un Gesù che, per distinguerlo dagli altri, lo chiamiamo Gesù di Nazareth. C'è stato persino un sommo sacerdote a Gerusalemme, pochi anni prima della distruzione del Tempio da parte di Tito, che si chiamava Gesù. No, tanto per dire, insomma, questo è uno dei tanti. Ecco, eppure l'identità cristiana non può fare a meno di questo Gesù qui, di cui conosciamo pochissimo, pochissimo, eh? Pensate, su un arco di vita di almeno 36 anni, il numero 33 si vede solo nella tombola, 36 o 37 anni, noi conosciamo qualche cosa degli ultimi 3 anni. Una cosa, a me resta sempre qualcosa di sorprendente. Si vede che i suoi, cioè i discepoli e le prime generazioni, non si sono interessate di altro se non di quei momenti lì, quando lui ha preso le sue posizioni, insomma, ufficialmente, va bene, lasciando la casa, eccetera. Ecco, questo Gesù qui, questo è ciò che conta. Guardate, sottolineo questo dato perché, se noi confrontassimo il cristianesimo, queste terminazioni in ismo o esimo, no, ci portano a una sfera dottrinale, insomma, di sistematizzazione logica, cioè, che tra l'altro nel primo secolo Paolo non si chiama cristiano. È uscito l'anno scorso il libro di una studiosa americana, ebrea, su Paolo, però Paul was not a Christian, Paolo non fu un cristiano, e in effetti è così. Paolo non si definisce mai cristiano, quindi l'aggettivo è posteriore ed è una designazione che viene dall'esterno, non è sorta dall'interno per definire una propria identità. È stato coniato per definire un'identità altrui. Ecco, quindi dico, nel secolo primo, io mi interesso di secolo primo, le mie competenze dopo il secolo primo scemano, ecco, comunque, ecco, nel primo secolo essere cristiani vuol dire confessare questo Gesù di Nazareth, ma in un certo senso, confessarlo secondo un certo taglio. Non so, voi avete avuto qui il rabbi e il rabbino, no? Non so se ha parlato di Gesù. Non lo so, però,
Gesù l'ebreo.
Gesù l'ebreo, ecco, l'ebreo, benissimo, molto ben detto. Certo, non l'avrà mai chiamato Gesù Cristo.
No.
Perché se noi diciamo Cristo, facciamo già un atto di fede. E quindi dobbiamo stare attenti a chiamarlo per nome. Il nome anagrafico è Gesù, Yehoshua in ebraico. Ecco. Ebbene, qui incontriamo da subito il relativo, perché di questo Gesù sono state dette tante cose, e devo dire però che sono state dette da un punto di vista credente, perché nessuno si è interessato di questo Gesù al di fuori di quelli che erano o sono stati i suoi discepoli. Se noi dovessimo conoscere costui solo sulla base di quelle testimonianze di Tacito, di Svetonio, di Plinio il Giovane, insomma, testimonianze più antiche di parte pagana, sapremmo appena che nella terra di Israele è esistito un tizio di nome Gesù che Ponzio Pilato ha condannato a morte. Non sapremmo nient'altro. Non parlo, non intendo i suoi miracoli, che sono oggetto di discussione, ma del suo insegnamento e del suo modo d'essere, di comportarsi, di intrecciare relazioni. È qui che c'è stato lo scandalo, nel dire certe cose e nel dimostrarle nel vissuto quotidiano, insomma. Ecco, però voglio dire, di questo Gesù se ne è parlato sempre da un punto di vista di fede. Direi fino all'età illuministica, fino al 1700, tutte le produzioni su Gesù erano di fatto produzioni di fede. E a partire dall'illuminismo, in sostanza, che si è tentato e si è operato un approccio a Gesù di carattere, oggi si dice di moda dire laico, no? Il termine laico è come il termine amore, che vuol dire tante cose, o come il termine storia vuol dire tante cose, vuol dire storiella, che vuol dire storiografia, insomma. Ecco, comunque, ecco, tutte le produzioni su Gesù, se vogliamo naturalmente scartare le produzioni ebraiche, c'è un bel testo tradotto già una trentina d'anni fa da Riccardo Di Segni, attuale rabbino capo di Roma, ma allora non lo era, un testo antico dell'alto medioevale, lui l'ha intitolato Il Vangelo del Ghetto. È un titolo italiano, ecco, perché l'originale ebraico vorrebbe dire Toledot Yeshu, generazioni di Gesù, cioè vita di Gesù, insomma, in poche parole. E lì naturalmente la parte ebraica si dà addosso a Gesù, ecco, cioè lì c'è un accostamento che non è di fede, ma non per nulla non viene dall'interno, insomma. Ma e poi è posteriore, e non accenno neanche alle menzioni di Gesù nel Corano, quindi nella tradizione islamica, dove però è considerato molto di più di quanto lo sia nella tradizione ebraica, perché si è ridotto a livello di profeta e basta, anticipatore di Maometto, ecco. Ma qui siamo, ripeto, già dopo 6-7 secoli, i primi scritti, il primo interesse che si è avuto per questa persona è stato solo e sempre di tipo, di tono, di timbro, di impronta credente. Questo è nei quattro Vangeli canonici, questo è in tutta una serie di Vangeli apocrifi, dove il termine apocrifo non va inteso in senso scadente, è una documentazione, una testimonianza storica, voglio dire, dal punto di vista di chi li scrive, ecco, e dall'ambiente da cui provengono, ecco. Sono tutti atteggiamenti, sono esprimere tutti un atteggiamento di fede, tutti. Ma qui appunto viene, come dicevo, viene in qualche modo il relativo, perché a un Gesù così, ci si è accostati da punti di vista diversi. Ma questo già negli scritti cosiddetti canonici del Nuovo Testamento, cioè c'è, questo voglio dire, insomma, che c'è un Gesù plurale. Uscito pochi anni fa dall'Università di Lovanio in Belgio un volume miscellaneo intitolato The Myriad Christ, il Cristo miriade, dove bisogna stare attenti, insomma, a non spappolarlo, insomma, e quindi a non farne una realtà evanescente, inafferrabile, eh? Però ma questo vuol dire invece che ci sono modi diversi di approcciarsi a Gesù, ma semplicemente perché l'identità di costui è un'identità sfaccettata, ricca, complessa, che può essere appunto considerata da diversi punti di vista. C'è una favola buddista che racconta di un elefante e di tanti ciechi. È un Maharaja che ha portato un grosso elefante in mezzo a un gruppo di ciechi dalla nascita, che non ha mai visto un elefante, e gli dice di questo Maharaja dice di toccare questo elefante e di descrivere questa cosa era secondo loro un elefante. Allora, uno tocca solo la testa, il volo, l'altro le orecchie, l'altro la proboscide, l'altro le zanne, l'altro la coda, e ognuno dice poi la sua. Il Maharaja chiede: allora cos'è questo elefante? E uno dice: è come una forca, è come l'asta di un aratro, è come una scopa, è come un cesto intrecciato. Ognuno dice la sua. perché l'elefante è più grosso, è più, sta al di là, insomma, è di più di ciò che ciascuno ha poi constatato. Insomma, salvate le proporzioni, ecco, insomma, l'accostamento a Gesù è qualcosa del genere. Uno, Marco, lo vede in un modo, Giovanni lo vede in un altro modo, Paolo a sua volta, l'autore della lettera agli ebrei, pensate all'autore della lettera cosiddetta, diretta lettera, poi non è neanche una lettera, non è neanche agli ebrei, ecco, però la denominazione tradizionale è questa qui, ecco, centra tutto il suo discorso sul sacerdozio di su Cristo, Gesù Cristo come sacerdote, ma detto di un laico. Questo forse non si dice mai nelle omelie, ma Gesù è un laico, non è un sacerdote sul piano della sociologia religiosa. Gesù era un laico, non poteva mai entrare, non è mai entrato nel tempio, mai, perché è interdetto ai laici. Eppure quest'autore qui, anonimo, non sappiamo chi fosse, di questo scritto qui, cosiddetto la lettera agli ebrei, ripeto, imposta tutta la sua argomentazione sul confronto tra Gesù e i sacerdoti, il sacerdozio ebraico, levitico, per dire che lui è un sacerdote pur essendo un laico. Ah, ma questo è, parlavamo di paradosso prima, e questo è uno simbolo anche qui, l'estremo del paradosso. Ecco, e solo quest'autore qui fa un discorso del genere. Non lo fa Matteo, non lo fa Marco, non lo fa neanche Paolo, il quale tra l'altro non ama il linguaggio cultuale, di origine cultuale, rituale, insomma. E per dire, e poi vengono fuori anche tutti gli altri Vangeli apocrifi, i Vangeli gnostici, non so se avete presente, 2 o 3 anni fa c'è stato un gran parlare del Vangelo di Giuda, no? Che è stato pubblicato da un paio d'anni, ecco, 2 o 3 anni. Ecco, questo è un approccio del tutto speciale, anche questo qui. Qui è un Vangelo dove Giuda viene lodato. E tra l'altro è l'unico Vangelo in cui si parla per tre, almeno, si parla e se ne parla per 3 volte, del fatto che Gesù ha riso. E ha riso perché Giuda si è espresso in certi modi in cui Gesù si è riconosciuto. Ma è cioè una prospettiva gnostica. Per cui Giuda viene lodato, perché viene lodato? Perché ha permesso al Cristo, la dimensione diciamo trascendente di questo ebreo di nome Gesù, di staccarsi dal corpo. Nello gnosticismo c'è questo dualismo, no? tra materia e spirito, insomma, grosso modo, ecco. Quindi Giuda ha permesso questo. E quindi viene lodato, quindi vedete, è un punto di vista, è un apocrifo, appartiene, come dire, ad una impostazione, quella gnostica, che è stata ufficialmente rifiutata, ma che è in ogni caso espressione di un rapporto di fede, di un giudizio di fede. Questo vuol dire dunque che la fede può essere espressa, detta in molti modi, in molti modi. Ecco, guai a volere racchiudere tutta la densità del cristianesimo e dell'identità di questo ebreo di nome Gesù in una sola formuletta. Guai. Perché il mistero è più grande di noi. Se è vero che ogni persona è un mistero, ogni persona è un mistero. Allora questa qui lo è. Un uomo non ha una sola dimensione, no? Per citare già il titolo di un libro famoso di una 30ina d'anni fa, no? Ecco. Quindi questa pluralità è fondamentale, perché appartiene alle origini, appartiene al DNA del cristianesimo. E soprattutto l'importante è che si tratta di una pluralità che si è esercitata su di un uomo, su di un uomo. Allora, dicevo di questo approccio relativo dire pluralista in questo caso qui. Il minimo che si possa dire su Gesù Non è che è stato un uomo, questo è proprio il minimo del minimo, ecco, ma il minimo che si possa dire per insomma, esprimere una identità in qualche modo originale, sua propria, ecco, è che era ed è il Christos. Ecco perché i nostri fratelli ebrei non parlano di Gesù Cristo, ma parlano solo di Gesù. Questo è il minimo, egli è il Cristo, ma con una originalità straordinaria, perché io capisco dal mio punto di vista di cristiano, ma che usa un po' una certa logica, io capisco che i nostri fratelli ebrei non accettino già una definizione del genere, non parliamo poi di figlio di Dio, di Signore, eccetera, che non accettino una cosa del genere, ma perché? Il primo, perché già Gesù stesso durante la sua vita non ha voluto e non ha dato ansa ad equivoci, nel senso di lasciar supporre che lui realizzi le attese messianiche secondo le categorie israelitiche. È curioso leggere questi Vangeli, no? Dopo aver fatto una certa guarigione, esorta a non dirlo a nessuno. E quando Pietro gli dice tu sei il Cristo, Gesù dice insomma di non dirlo, perché la precomprensione presente nella cultura, nella religione israelitica, concepiva la figura del Messia in maniera diversa da quella con cui si presentava Gesù. Ma per non dire poi della confessione dei suoi discepoli dopo la Pasqua. Se non altro quando Gesù diceva queste cose e si premoniva insomma dagli equivoci, non era ancora crocifisso. Ma pensate all'audacia di questo primo manipolo, diciamo così, di secoli, che usano la qualifica di Christos a proposito di un crocifisso, cioè di uno condannato alla pena più ignominiosa. L'audacia, questo è un pugno nello stomaco ai nostri fratelli ebrei, dire quel crocifisso lì è il Messia, ma com'è possibile? Nelle tradizioni profetiche il Messia è collegato con i cieli nuovi e la terra nuova, no? Quando cambieranno le spade in aracri, ecco, questa visione utopistica, no? Di un futuro radioso, pacifico, che è cambiato con Gesù di Nazaret. Le spade sono state usate come prima. Dov'è la novità? Questa era l'obiezione di Martin Buber, questo filosofo ebreo degli anni 40, 50, 60, insomma, appena scorsi. Ecco, che messia è questo qui? Qui si vede dunque che il cristianesimo ha davvero qualcosa di originale da dire, che non è calato nelle categorie culturali, non è completamente calato nelle categorie culturali del tempo e dell'ambiente. Ecco, questa è l'audacia che ha avuto il cristiano fin dalle origini, di andare controcorrente. È stato provocatorio. E se poi riutilizziamo questa categoria di assoluto e di relativo, che assoluto c'è in un crocifisso? Si parla sempre di simbologia religiosa, qui non c'è il crocifisso, ma sui campanili è religiosa, sì, ma questa qui è un richiamo storico, non è come una mezzaluna o una stella a sei punte che sono simboli cosmologici. Questo è il richiamo a un dato storico, a quello che è stato il momento supremo dell'esistenza storica di Gesù. Ciò che è avvenuto dopo la sua risurrezione non è più storicizzata, storicizzabile, come dire, insomma, è già un'altra dimensione, ecco. Quindi ecco, il cristianesimo, va bene, ci si può chiedere, ma c'è una differenza tra cristianesimo e chiesa? Perché c'è una certa cultura, pensate alla secolarizzazione, che pretende, insomma, si pone oggettivamente, insomma, in continuità con i valori cristiani, a prescindere da Gesù. La solidarietà, no? La persona, la speranza, la comunione, sono valori straordinari, ma che sono sganciati in una certa cultura secolarizzata dalla figura di Gesù. Ecco, quindi è possibile, almeno in teoria, cioè, ma poi lo è anche come dato di fatto, è possibile che ci sia un cristianesimo senza chiesa? Certo, non ci può essere una chiesa senza cristianesimo, e cristianesimo nel senso appena detto. Cristianesimo non vuol dire moralismo, cristianesimo non vuol dire devozionalismo. Ecco, anche se qui subentra il relativo, quindi la possibilità di interpretare le cose in maniere diverse, per carità, con tutto il rispetto, eh? Ma io, come diciamo, ricercatore studioso del primo secolo, e soprattutto della versione paolina del cristianesimo, allora dovrò assolutamente dire che l'esigenza morale non sta al primo posto quando si vuole definire l'identità cristiana. E purtroppo invece bisogna constatare che prevale in molti casi il discorso morale, mentre ciò che conta, come accennavo, insomma, è fare comunione con questa persona a prescindere dal fatto che io sia un peccatore o no, a prescindere. Io dico sempre nella scuola che perché io ho una certa devozione ad un filosofo pagano che è Epitteto, che è del secolo primo, va bene, uno stoico, filosofo stoico, che ecco, quello fa vedere che per essere poveri, no? Per rinunciare a tutte le comodità dell'essere debiti ad una causa, eccetera, non è necessario essere cristiani, perché lui non lo era. E dice, ecco, vedete, io non ho una moglie, non ho una casa, non ho un letto, eppure io voglio essere l'araldo degli dèi. Ecco, non è necessario essere cristiani per vivere, praticare una morale eccelsa. Forse si può mettere a parte si può discutere se esista una morale veramente cristiana e originalmente, cioè esclusivamente cristiana. Io sono in posizione di dubbio, perché vedo che insegnamenti straordinari del cristianesimo li troviamo altrove. E parlo del secolo primo o dei secoli immediatamente precedenti, ecco, della Grecità soprattutto, va bene. Ecco, però la cosa importante non sono quei valori lì. La cosa importante è la figura, la persona di Gesù di Nazaret, Cristo e Signore. Questo voglio dire, cioè, noi possiamo professare il platonismo anche se prescindiamo da Platone. Ma questo vale per tutti i sistemi filosofici. Noi possiamo professare l'idealismo anche se di Hegel conosciamo pochissimo, e poi insomma non ce ne importa tanto di Hegel, ci importa della sua dottrina, della sua filosofia. Nel cristianesimo non è così. Io non posso essere cristiano se non mi rapporto personalmente a Gesù, a questo ebreo di nome Gesù, che ha suscitato tutto lo scalpore che ha suscitato. Qui la persona è essenziale. Questo se mai è un assoluto, appunto. Perché vedete poi nelle prime generazioni cristiane il rapportarsi a Gesù viene già operato almeno in due modi diversi. In un modo recuperando nella memoria di uomo del passato per trasmetterne l'insegnamento. Pensate al discorso della montagna, no? Quindi rapportarsi a Gesù come ad un maestro che ha insegnato questo, questo e quest'altro. Paolo ha un altro tipo di approccio. Paolo pensa a Gesù non come a un uomo del passato che ha insegnato A, B, C, D, E, F, G, ma si rapporta e propone questa cosa straordinaria a Gesù come uomo del presente, come uno che vive in me e io vivo in lui, come una intercomunione, a prescindere da ciò che Gesù ha insegnato, ma vivendo il suo, diciamo, questo sistole diastole di morte e di vita, ecco, di morte e di risuscitazione, va bene. Ma per Paolo è questo, è il cristianesimo, è questo. Perché la prima modalità ci fa cadere nel moralismo, che può essere un tipo di approccio, ecco, io ho appena detto che ci sono molti punti di vista per definire un elefante, insomma, ecco. Va bene. Ma c'è quest'altro che, a mio parere, è il più puro, il più libero. Non per nulla Paolo opera una critica radicale alla legge come criterio per farmi considerare giusto da Dio. Il nostro il rabbino non avrà detto niente, ma Paolo, i nostri fratelli ebrei,
ha detto molto male.
Ecco, se ha detto male, ma non c'è da stupirsi, va bene, ecco, non può fare altro, perché se le dice bene, sarebbe. Ecco, Paolo ha dato un po' questo taglio molto netto, insomma, di una identità ridotta all'osso, cioè all'osso vuol dire ciò che è essenziale, assolutamente essenziale e originale, è irriducibile. Ecco, a meno di andare alle esperienze greche dei culti misterici, dove si parla di una comunione con il Dio, ma il Dio cultuale solo nel momento della celebrazione del culto. Quando Paolo dice non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, questo è il timbro di tutta un'esistenza, insomma. Ecco, quindi devo dire, dunque, ci sono questi modi di approccio, va bene, a Gesù Cristo. E bene, ora dicevo cristianesimo e chiesa. Quando si parla di chiesa, anche qui dicevamo prima dei termini che hanno molti significati, come laico, storia, amore. Il termine chiesa è uno di questi che può significare tante cose. Ecco, io lo intendo secondo la semantica delle origini, non con un linguaggio giornalistico che viene spesso usato. La chiesa come comunità, un gruppo, una comunità di coloro che aderiscono e credono in Gesù Cristo, la comunità. Pensate che, mi scuserà Sua Eccellenza, ma Paolo non conosce la figura dell'episcopo, il Paolo storico. Quindi anche qui c'è una pluralità nella percezione, come dire, nella riflessione sull'identità di questa comunità che cresce nel tempo. Alla fine del secolo I emergono queste figure, va bene, ma nel Paolo storico non c'è. Ma voglio dire, dunque, la Chiesa è questo gruppo di persone che si radunano insieme per celebrare Gesù nella un rapporto vicendevole di rispetto, non so, ma di amore, in greco si chiama agape, cioè di un amore disinteressato. Ecco, la Chiesa è questo. Cioè, se c'è un cristianesimo che può esistere senza Chiesa, io penso alla vita di Gesù di Hegel. Hegel ha scritto una vita di Gesù. Ma che Gesù è quello lì? È un maestro di morale, è un ridotto ai limiti della ragione, appunto. Ecco, benché il punto di partenza sia quello di un luterano, di un cristiano, un tedesco, per carità. Ecco, ma la Chiesa invece, la Chiesa nel senso proprio delle origini, vive, come dire, sperimenta la figura di Gesù nella sua pienezza. E ripeto, anche perché per secoli l'unico modo di approcciarsi a Gesù è stato questo, di un approccio credente e nient'altro. Scusate. Quindi io ho detto questo, avrei detto tutto, lascio la parola al professor Sini, che dirà molte cose molto più interessanti di quelle che ho detto io. Interessante una frase di un cito solo due citazioni di un mistico musulmano medioevale, colui del quale Gesù è la malattia non guarirà mai.
Un
musulmano, eh? Ma un mistico, sai, i mistici nell'Islam è una vita difficile. Ecco, oppure Kierkegaard, che dice che a essere cristiani si attinge un aumento di vigore per la propria attività di uomo. Ho detto tutto.
Ringraziando il professor Penna per questo intervento così profondo e così vivo, che ha trasmesso davvero delle emozioni, io passerei subito la parola al professor Sini.
Che non ha cose più interessanti da dire, tanto grazie di questo invito che mi onora. Ma ascoltando Penna mi confermavo in quello che avevo pensato di dire, no? E mi trovo con un accordo persino imbarazzante, nel senso che forse andiamo troppo d'accordo, cerchiamo di vedere di non andare troppo d'accordo.
Così va bene, professore, il microfono?
Sì, un po' più lontano. Partirò da una valutazione molto attuale che mi ha sempre stupito, cioè il fatto di molti miei colleghi che hanno trovato normale, e che trovano normale, l'atteggiamento soprattutto della cultura francese nel negare il riferimento al cristianesimo per l'Europa, che è una delle stupidaggini più grandiose, insomma, che si possono immaginare. Lì c'è proprio la limitatezza della mentalità francese, che peraltro verso è così ammirevole, dalla quale certamente tutti abbiamo tratto tante gioie, eh? Ma perché loro pensano che l'illuminismo sia l'Europa, no? No, l'Europa è quello che ha detto Penna, e che purtroppo, ecco, non sempre ce ne ricordiamo, non sempre ci ricordiamo intanto di cose elementarissime, no? Che forse a scuola non si insegnano più come si dovrebbe, se mai si sono insegnate bene, cioè che l'Europa è nata dalla visione di San Benedetto, insomma, no? Per dirne una, non è soltanto questo, è nata dal lavoro dei monaci che hanno costruito i monasteri benedettini dall'Italia fino all'Inghilterra, insomma, no? In modo che uno vedesse l'altro, insomma, è una cosa grandiosa, no? E sulla base naturalmente di una visione religiosa che nel motto ora et labora diceva tutto, proprio questi motti servono da lì dentro, no? Sono la personalità dell'Europa. Ecco, un intellettuale laico come me, se non capisce questo, credo sia vergognoso, no? E soprattutto stupido, cioè. Ma al di là di questi riferimenti storici, la cosa più importante proprio, nella quale mi trovo in una concordanza totale con Penna, e mi dispiace di non averlo detto prima io, c'è sempre tempo, è che non si deve opporre assoluto e relativo. Ecco, questo è il punto vero. Poi possiamo trovare tante differenze, certamente, ma non si deve opporre assoluto e relativo per due profondissime ragioni, una delle quali è stata particolarmente ben cesellata, insomma, da Penna, no? È stata espressa in tanti modi efficaci, cioè che l'assoluto non è opposto ma è nel relativo, e che se parliamo dell'assoluto già parliamo nel relativo, no? Come è evidente, no? Perché l'assoluto non è questa parola ma è in questa parola. E l'altra cosa che dico a modo mio, ma che forse trovo anche qui dei punti di collegamento con la tradizione fortissima dello spirito cristiano, è che l'assoluto non è un significato, questo è il punto, e quindi non è una dottrina, il che non significa che è opposta a una dottrina, è anche una dottrina, è anche un significato, però non è mai riducibile né a una dottrina né a un significato, perché la sua posizione è quella dell'evento. Ecco, io questo insisto sempre nella mia posizione, a distinguere evento e significato, dove l'evento ben inteso è l'evento del significato, non un'altra cosa. Però guai ad avere la presunzione di appiattire l'evento in un qualsivoglia significato, vorrebbe dire togliergli la sua forza, no? La sua espansione, la sua propulsione. Questo dicevo forse, ma qui ho tutte le mie esitazioni, perché non è campo mio, quindi temo sempre di dire cose inappropriate. Questo forse coincide con l'insistenza di Penna così radicale, drastica, e che io ho ascoltato con un enorme interesse, sull'incontro con la figura di Gesù, no? La figura di Gesù è un evento, no? Questo è un evento che fa storia, questo è l'altro elemento, no? Come facciamo? Se togliamo questo, togliamo l'Occidente, togliamo Hegel, cioè togliamo Kierkegaard, togliamo Marx. Deve avere il coraggio di dire queste cose, togliamo Marx, cioè un pensatore ebraico che va molto al di là dell'ebraismo, della sua radice, e che pone la grande questione a suo modo, no? Una grande questione, che è la grande questione del senso della storia, perché poi è questo, no? Qual è il senso della storia umana? Ecco, allora, se noi pensiamo l'assoluto non come l'identificazione in una dottrina rivelata, che è codificata e che è fissata in formulazioni verbali precise, alle quali bisogna credere, e come diceva il grande Abelardo, prima le devo intendere, no? Quindi diventa un bel problema, alle quali si deve credere, come diceva Hobbes ironicamente, come si mandano giù le medicine amare, no? Cioè tutto di un botto. Questo mi sembra un impoverimento assurdo, poi, perché non fa fruttare quel tipo di rivelazione assolutamente unica nella storia dell'umanità, che è appunto l'incontro con Gesù, che è diversa da tutte le altre cose, vero? Quello che ha detto bene, è un'altra cosa, e lo è a partire da Agostino certamente, ma io credo anche da Paolo, ma questo io non oserei mai di dirlo davanti a lui, a partire proprio dalla visione della storicità. La differenza con i pagani, ecco, se noi andiamo a vedere Platone, la figura di Socrate, anche della filosofia greca, si può dire che al di là dell'indottrinamento platonico del suo maestro, poi la figura fondamentale era Socrate proprio come figura. Certo, ci sono queste cose, non a caso è stata fatta la fusione millenaria tra filosofia greca e rivelazione cristiana, non sono casuali queste cose, non sono accadute semplicemente per capriccio. È vero il neoplatonismo, ma quanto neoplatonismo c'è nel cristianesimo, in Agostino? Sì, però la storia non c'è. Questo è forte da dire, la storia non c'è,
e non c'è l'idea fondamentale, cioè l'idea della resurrezione, insomma, no? Perché questo è l'altro elemento, no? Questo è l'altro elemento. Non c'è l'idea che questa storia finisce bene, insomma, no? Che questa storia ha un senso, per il pagano non è così, perché questa storia è in grembo alla provvidenza, alla grazia e all'amore. Io non sono credente, desidero dirlo con grande chiarezza perché non mi piace, posso dire queste cose con sincerità di cuore, appunto perché le dico con l'avvertimento, non prendetemi per quello che non sono. Però questa è la grande differenza. Un pagano questo non l'ha pensato. Un pagano pensa che al di sopra dei suoi dèi sta un fato, un destino naturale, cioè c'è un naturalismo, no, originario, un destino naturale che assegna tutti alla vorace morte. Poi ci sono certo i misteri, ci sono queste tradizioni indiane, ci sono tante cose naturalmente, non solo queste, ma come filosofia pagana, la filosofia pagana è di uomini disperati. Io ricordo molto bene delle letture straordinarie di un grande filologo romanzo che era Erich Auerbach, il quale ha descritto meravigliosamente la differenza radicale tra il mondo pagano e il mondo cristiano dei primi secoli, proprio quelli che Penna conosce perfettamente, dove questi due mondi non si potevano intendere. Oggi noi vediamo meno, la scuola ci ha insegnato a mettere un po' insieme queste cose. Platone si è molto cristianizzato, no? Socrate è diventato un Gesù ante litteram, no? E Gesù è diventato un filosofo, no? No, erano molto diversi e assolutamente incompatibili, e Auerbach ha, secondo me, la mano felice nello spiegarci questa cosa attraverso una semplice parola che suona humilitas. È formidabile, leggetevi questi saggi di Auerbach, sono veramente, si imparano tante cose. Lui fa vedere come la parola humilis per i pagani vuol dire di basso valore, che sta nella terra, contadino rozzo. Humilis è una casa squallida, è qualche cosa di orribile, insomma, che nessuno di noi desidererebbe, no? E il cristianesimo, i cristiani, il popolo cristiano, l'ecclesia in quel senso lì, il popolo cristiano rovescia scandalosamente e dice, e lui fa un elenco di testi, alcuni li sentivo riecheggiare nelle parole, colui che venne sputato, no, in faccia, che venne flagellato, che venne messo appeso al legno come un ladro, ecco, colui che è più, come dire, è più humilis di così nel senso pagano non poteva essere, questo è il Signore. Il Signore dei cieli, della terra, ma soprattutto del destino. E questa è una cosa inaudita, no? Grandiosa. E questo, se non si vede questo rovesciamento, no? Se non si vede, per esempio, tutta l'incomprensione dei pagani raffinati, che naturalmente dicono: ma questi sanno neanche leggere e scrivere, noi dobbiamo stare ad ascoltare. E quegli altri che gli rispondono: ma noi siamo i compagni dei pescatori, degli umili pescatori che sono diventati primi, no? E questo è formidabile, no? È formidabile. E tutto questo, ecco, io sono non sono un lettore di Paolo come Penna, no? Non sono un lettore del tutto sprovveduto, ma sono invece un lettore attento di Agostino, dato il mio mestiere. Ecco, in Agostino questo si vede perfettamente, un uomo che ha vissuto nella sua carne questa trasformazione, no? Un uomo che da prima legge e non capisce perché la sua formazione è una formazione classica, è una formazione ciceroniana, retorica, è un retore, cioè un uomo politico, come voleva dire allora, che ha un disprezzo verso questi cristiani che scrivono queste cose, che credono queste cose, che fanno queste. E poi un po' alla volta attraverso Ambrogio, attraverso tutta una serie di esperienze, rovescia dentro di sé completamente la comprensione del senso della vita di un cristiano e la fonda sulla storia. Sulla storia. Ma allora, che cosa c'è? Ecco, questa è una riflessione che io faccio davanti a voi, no? Con voi, con spirito fraterno, come si dice. Cosa c'è nella filosofia occidentale che non sia profondamente cristiana? Con questo io non ripeto, io non sono credente e sono pronto anche a discutere con vivacità insomma, di fronte a cose che non condivido, che trovo violente, che trovo non, appunto, che non sono per me giuste né vere, e succede, capita. Però cosa c'è nella filosofia occidentale che non sia cristiana? Guardate, tutta la nostra filosofia, mio amico Ripanti mi darà subito ragione, è ermeneutica, è comprensione interpretativo storica della sua tradizione, cosa che certamente non è per uno stoico, per un epicureo. L'epicureo sta nel suo giardino, non ha bisogno di interpretare niente, ha il suo messaggio, è un epicureo, non conosce neanche il lavoro dell'interpretazione storica, perché appunto questa comincia quando sorge l'enigma di un uomo e di una vita. Ce n'è qualche traccia naturalmente in Platone, che poi cade subito, perché Aristotele subito fa il passaggio alla dottrina, cioè alla scienza, all'episteme, quello che sta, no? All'assoluto nel senso dell'intelletto, appunto, no? Al cristianesimo non è intelletto. Ecco, come noi possiamo concepire tutta la nostra tradizione da Agostino in avanti, cioè dall'uomo più moderno dell'antichità, che è sicuramente Agostino è uno di noi, insomma, no? È il primo come noi, no? È il primo come noi. Che cosa c'è che non possa essere e che non debba essere ricondotto alla visione cristiana dell'evento e della sua interpretazione storica? Io ricordo un episodio. Ero stato invitato a Rimini, da Comunione e Liberazione, a fare una relazione. Chi mi aveva invitato sapeva benissimo che ero un filosofo non credente, ma avevano invitato forse per avere un'altra voce, insomma, no? In quell'occasione io ascoltai un interessantissimo intervento dell'allora cardinale Ratzinger, che disse una cosa che credo che tutti coloro che conoscono bene Ratzinger sanno benissimo, ma io non la sapevo e l'ascoltai con grande interesse, dove Ratzinger si poneva il problema della storicità dell'interpretazione della rivelazione. E disse questa cosa che io, appunto, povero miscredente, non frequentavo queste cose, mi colpì moltissimo, disse: ma certo, che scandalo c'è? Dov'è lo scandalo? È ovvio che noi, attraverso la storia millenaria della Chiesa, diciamo cose diverse nel tempo della rivelazione, perché appunto la rivelazione è sovrumana, ma come essa si rivela entra nella bocca umana, ed entrando nella bocca umana, come dire, diciamolo così tra virgolette, si sporca, non può più identificarsi con l'evento, appunto, no? È nel significato, ma lo è in errore, come amo dire io, no? L'essere in errore è l'esperienza della verità. Lui invece la diceva così: le cose cambiano perché noi siamo in un cammino infinito di ripulitura del messaggio. Bellissimo, mi ha trovato veramente entusiasmato. Se voi vedete che sono un ingenuo, perché questo, chi studia queste cose sa che Ratzinger le diceva chissà da quando. Per me era stata una novità, cioè non c'è nessuno scandalo nella storicità dottrinaria della Chiesa, perché lo sforzo continuo di togliere ciò che si è aggiunto, diciamo, inevitabilmente nella caduta dell'evento. Ma la caduta dell'evento nel significato è la caduta di... l'hai detto tu in maniera meravigliosa, e io lo dico, diciamo così, con timore e tremore, è la caduta di Dio nel corpo umano, insomma. Se togli quello, è chiaro, no, togli tutto, no? E quello sta dicendo, la caduta è relativa, l'hai detto tu, no? Come si fa a non intendere una cosa così perfetta, no? Allora io mi riferisco ad una questione sulla quale ho avuto occasione di discutere con teologi bravissimi, forte, eccetera, e tanti altri. La Trinità, non oserò mai dire neanche una sillaba sulla Trinità, ma se la leggo con la mia formazione di filosofo laico, come si suol dire, non so come volete dire, non confessionale, non lo so, ma è tutto chiarissimo per me. L'interpretazione per noi filosofi del Novecento, diciamo così, che veniamo da Heidegger che veniamo Wittgenstein, da Husserl, ma soprattutto nel mio caso da Charles Sanders Peirce, dal padre della semiotica. L'interpretazione è un triangolo. Questo è molto difficile da far capire agli scienziati, ma ci si può provare. L'interpretazione è un triangolo, è qualcosa che sta per qualcuno in funzione di qualcos'altro. È sempre così. Cioè io mi imbatto in qualche cosa, mi imbatto nelle nuvole e dico pioverà. Quindi l'evento dell'incontro con questo fatto, ci sono nuvole, suscita in un interpretante, quindi ci vuole il mediatore, ci vuole il figlio, il significato sta per piovere. Naturalmente il grande problema del triangolo semiotico, che sta dappertutto, il primo che per esempio lo ha espresso in maniera chiarissima, pur non usando questo linguaggio, era Spinoza. Parlavamo di Spinoza prima. Spinoza per primo ha avuto la chiarissima visione che ciò che stava nei libri degli ebrei, no? Naturalmente gli ebrei non lo amano nemmeno oggi per questo fatto che lui ha detto, ciò che stava nel libro degli ebrei non era immediatamente riportabile ad una dottrina definitiva o nemmeno infinitamente commentabile in assoluto o attraverso cabale, eccetera. No, stava anzitutto nella vita dell'interpretante, questa era l'intuizione, stava nella vita del profeta, stava nella vita di colui che appunto, a partire dalla sua vita concreta, diceva le nuvole sono segno di pioggia, che è una proposizione abbastanza universale, ma non sono tutte così, queste banali. E tuttavia ci avranno messo qualche migliaio d'anni gli esseri umani per arrivare a questo significato, no? Per arrivare a comprendere, come diceva Vico, chissà quanto ce n'è voluto prima di capire che le nuvole sono segno di pioggia, che il coito è segno della paternità e della maternità. Per millenni gli uomini non hanno collegato certamente l'atto sessuale e la generazione dei figli, perché sono nove mesi di mezzo, quindi bisogna impararlo, ma tutto bisogna impararlo attraverso la mediazione. Allora, quale nostra dottrina, questo lo dice molto bene il nostro collega Vitiello, lo dice meglio di me perché queste cose le studia molto bene, quale nostra dottrina dell'interpretazione, quindi del sapere, del comune sapere, sia di quello scientifico alto sia di quello diffuso tra tutti noi, quale dottrina non deriva dal De Trinitate di Agostino? Tutte derivano dal De Trinitate di Agostino, Hegel deriva dal De Trinitate di Agostino. Quindi c'è questa trama sotterranea per la quale, se ci confrontiamo appunto in maniera fraterna e entro l'amore per la verità, no? Entro l'amore appunto di quel motto fondamentale, io sono la via, la verità e la vita, no? E non, queste tre parole sono meravigliose, poi io so come vanno sentite in ebraico, come l'hanno insegnato, sono meravigliose, no? Ecco, se ci confrontiamo entro quell'ambito, non abbiamo da opporre assoluto e relativo. Se ci intendiamo, naturalmente, perché per relativo non intendiamo dire la stupidaggine postmoderna che tutte le verità sono relative, perché questa è una sciocchezza. La verità è la verità, salvo che la verità è un evento che sta certamente nell'abito di risposta di un significato e quindi di un interpretante che cerca di incarnarla ripetendo la figura di Gesù Cristo, no? Ma certamente però la verità come assoluto, la verità come evento, con la verità come incontro, non può essere disgiunta da un concetto relazionale della verità, relazionale, non relativo. E allora su questo piano io non vedo una giustificazione alla polemica tra assolutisti, relativisti, ma bisogna scendere a questa profondità naturalmente, certo. Se stiamo in superficie e se semplicemente opponiamo un indottrinamento, un autoritarismo dottrinario ad una superficialità sociologica, diciamo così, che crede di dire qualche cosa di significativo quando dice beh oggi ci sono tanti costumi, tanti modi di pensare, tanti modi di sentire, e non pensa a quello che dice, ecco, certo, se stiamo a questo livello le due cose cozzano, sono incompatibili, ma sono anche, come dire, poco interessanti, secondo me. Non parlano certamente del destino che comunque è in cammino. è il destino che comunque è in cammino, è che certamente ognuno ha sulle spalle la propria tradizione. Se io faccio filosofia ho sulle spalle la mia tradizione, e il modo migliore per servire questa tradizione, secondo me oggi, secondo me, poi se lo altri farà diversamente, ma secondo me è sicuramente così, è di sconfessare l'aspetto dottrinario della filosofia. Cioè di dire, dobbiamo riconoscere che le dottrine filosofiche, appunto, come ricordava appena, no? Noi possiamo in fondo parlare di Platone, del platonismo senza Platone, dell'hegelismo senza Hegel, ma questa è la nostra alienazione. Non dobbiamo parlare del platonismo senza Platone, dobbiamo ricostituirci nel nostro limite, che è un limite storico ermeneutico e che è una collocazione finita là dove siamo, compresa questa ricostruzione, perché questo significa riconoscere che tutta la costruzione intellettuale dell'Occidente, fondata, come io dico, sull'alfabeto, fondata sulla matematica e sul linguaggio moderno galileiano, è una grandiosa cosa, per carità, è la costruzione di un testimone universale, ma è una costruzione, non è la verità. Questo è il punto, è una prassi. È una prassi come l'ha capito Husserl, come l'ha capito Marx, come l'ha capito Heidegger. È una pratica teorica. Allora, abbiamo tutti i motivi di difendere la pratica teorica, ci serve una pratica teorica, però una pratica teorica non è in grado di fondare se stessa nel suo senso. È una pratica teorica. Può avere molto successo pratico, appunto, ma qual è il suo senso? Il suo senso può essere richiamato soltanto sul piano della responsabilità storica, cioè soltanto se questa pratica teorica diventa uno stimolo per l'incontro con le altre umanità, con le altre pratiche, e in fondo in una interrogazione comune di che cosa vogliamo fare di questa terra, perché siamo arrivati qui. Che cosa vogliamo fare di questa terra? La vogliamo riempire di petrolio? La vogliamo devastare completamente? Allora il filosofo ha, secondo me, questa responsabilità di autocritica dentro la sua teoria, che non vuol dire abbandono della sua teoria, salto nell'irrazionale, no, assolutamente no, difesa della sua capacità razionale, logica, ma anche consapevolezza del limite di tutto ciò, cioè dell'essere relativo di questo modo di frequentare la teoria e di fare teoria. Consapevolezza storica della sua collocazione, apertura ad altre possibilità, dialogo, tentativo di costruire un terreno comune di dialogo con altre costruzioni che indubbiamente incalzano, no? C'è tutto un confronto con l'Oriente, che ha soltanto 150 anni di vita in Occidente, e che sin qui è modestissimo, anche perché è una cosa molto grossa, insomma, no? Frequentarsi con gli orientali, parlare con l'Oriente, già solo dire l'Oriente è una stupidaggine, perché l'Oriente è un mondo fatto di tanti mondi. Ecco, quindi se noi non riusciamo a vedere la nostra miopia, non riusciremo mai ad allargare lo sguardo e a creare un nesso con gli altri. Ecco, che cosa deve fare un cristiano? Non sono certo io che lo devo dire, ma ci mancherebbe altro. Avere questa presunzione sarebbe stupido, no? Oltre che così veramente sgradevole. Però Penna, secondo me, per quello che io posso intendere, l'ha detto molto bene, no? Ci sono due modi di intendere il cristiano, il rapporto tra il cristianesimo e la Chiesa. Il che, credo, pone un problema al cristiano e alla Chiesa, non tutte e due. È inevitabile, ma questo è il futuro del cristianesimo. È il futuro che... Se il cristianesimo tollera, sopporta, no, questa fibrillazione interna, che è, io credo, nella sua vocazione, nella sua origine, nel suo principio, diciamo così, nel suo principio storico, appunto, no, nell'incontro misterioso con questa occasione unica, no, che è Gesù, no? Benissimo, se tollera questo, è aperto il cristianesimo ad un futuro davvero planetario, così come se noi, i filosofi, vabbè, le due cose sono incomparabili, per carità, la filosofia è una cosa più piccola, vabbè, però certamente è stato un lievito dell'Occidente, no? È un lievito della storia della Terra. Ecco, se la filosofia tollera, ma quanti miei colleghi tollerano? L'abbandono della metafisica, e l'apertura ermeneutica alla comprensione del nesso che lega ogni dottrina, ogni significato di verità alla sua pratica concreta e quindi a un luogo di incarnazione che necessariamente, incontrando la verità, la dice in errore. E questo è il suo, è la sua grandezza, la sua dignità, del saperla dire in errore, del traghettarla al di là della soglia e di avere la forza di lasciarla andare e di andare anche noi con lei, cioè di non identificarci. La frase di San Paolo è meravigliosa, no? Cioè vive in me, io sono lui, no? Cioè la vita eterna continua dentro di me e non è più tale se io ho la pretesa, che tra l'altro non funziona mai, no? Di fermarla, che è una delle grandi follie del mondo contemporaneo, il pensiero che la morte sia il nostro nemico, il pensiero che la morte sia ciò che si deve combattere e non che sia il transito della vita eterna, no? E quindi il luogo nel quale la filosofia deve accettare di morire nelle sue figure transeunti, che sono andate benissimo, hanno fatto quello che dovevano fare, hanno testimoniato quel che dovevano testimoniare della ragione umana. Ma se le fermano, se li si fissano, beh, questo va a loro danno, significa non avere un futuro. Allora, in questo dialogo io vedo un parallelismo che non è irenismo, perché poi se mettiamo sulla, adesso stiamo parlando di cose molto nobili, belle e profonde, allora siamo tutti contenti. Se mettiamo sul tappeto altre questioni molto più particolari, probabilmente per me e io non siamo più così d'accordo, no?
Certo.
Dobbiamo sinceramente ammettere di avere emozioni diverse, reazioni diverse, strategie diverse, no? Però certamente se partiamo dalla radice nella quale ci capiamo, ci sarà sicuramente la buona volontà di trovare un luogo d'intesa e di trovare una pratica di vita che sia generosamente cristiana anche per colui che non necessariamente è un credente. Non so se mi sono spiegato. Vi ringrazio.
Grazie a lei. Io ritengo la serata veramente eccezionale per questo dialogo intenso, aperto, vivo. Questi due grandi pensatori ci hanno rimandato continuamente alla condivisione di alcuni valori e anche ad un comune atteggiamento di dialogo. È stato un confronto veramente efficace su temi discussi, su temi di attualità. E adesso concederei una ventina di minuti, possiamo farlo, al dibattito. Se qualcuno vuole intervenire può farlo.
Va bene, che dirvi, professori, è stato un bel sentire, no? Tuttavia vorrei riportare un po' il discorso alle sue origini, diciamo così. Quindi lei ha fatto tutto un discorso incentrato sulla storicità della figura di Gesù, rispetto alla quale non ci si può definire cristiani, nell'accezione che si diceva prima, no? Ecco, però siccome il tema della serata era assoluto e relativo, ora, è altrettanto evidente, ed è stato molto ben espresso, che l'assoluto non può essere esperito. Tutto quello che può essere esperito è per sua natura relativo, no? D'accordo, allora io vi chiedo, se nella dottrina non ci fosse questo rimando di tipo metafisico, quindi a verità incontrovertibili, cioè assolute, tutto l'empito storico del cristianesimo ci sarebbe? Quindi voglio dire, l'assoluto non è esperibile, però viene vissuto sicuramente con un'aspettativa. Ecco, lo pongo come una domanda alla quale. Grazie.
Grazie, a lei vuole rispondere Sini. Comincio io.
Sì, sì.
Poco, sì. Ma sì, Sì, ha detto molto bene, sì. Ha fatto venire in mente il professore la verità come interpretazione, no, di
Parison.
Secondo il quale non esiste verità senza interpretazione, cioè il nostro accesso alla verità non può prescindere dall'interpretazione. Ecco. Ora, qual è la verità per il cristianesimo? Il termine verità qui è eccessivo, è Gesù di Nazareth. Ora, a Gesù di Nazareth è possibile accedere da diversi punti di vista, ma Gesù di Nazareth è il dato, è lo zoccolo duro, Gesù di Nazareth, la cui storicità è oggetto di critica, di studio, di critica, nel senso di ricerca critica, di studio, eccetera, ecco. Perché c'è un minimo di storicità a cui si approda. Su questo zoccolo duro della storicità di Gesù si esercita una serie di interpretazioni. Ora, se lei vuole fare l'interpretazione, che so io, del giudeo cristiano, ma quello con cui Paolo polemizzava, può anche farlo. Se vuole fare un'interpretazione paolina, può anche farlo. Può anche fare un'interpretazione hegeliana, ma io qui torno a dire quel che dicevo prima, che per 1700 anni nella storia dell'Occidente gli approcci a Gesù sono stati tutti approcci di fede. Tutti. Sia pure con accentuazione diversa, l'ognosticismo è un certo taglio, va bene, ma sono interpretazioni di fede, cioè che riconoscono in Gesù non solo un ebreo che è morto su Ponzio Pilato, ma minimo che lui è il Messia, poiché è figlio di Dio, che è il Signore, che è il Salvatore. Qui c'è tutta una titolatura che si scagliona poi nel tempo, nel secolo primo, già da generazione a generazione, insomma, ecco. E quindi non è subito tutto chiaro all'inizio, ecco. Se poi lei vuole semplicemente dire che Gesù è un ebreo che morì per sfortuna sua, ecco, sotto Ponzio Pilato, va bene, lo dica pure, ecco, ma io constato questo fatto, che è stata la fede in Gesù a salvaguardare la sua storia. È stata la fede, perché non Erode, non Caifa, non Pilato, nessuno di questi si è interessato a Gesù. Ma l'interesse per la sua storia è stato solo di persone che hanno creduto in lui. Questo è un dato di fatto. Ora, se uno vuol mettersi in continuità con questo atteggiamento, e allora fa parte di quella ecclesia che si è fin dall'origine richiamata a lui. Se uno no, con tutto rispetto. Non so se ho risposto alla sua.
Temo di no.
No. Allora mi spieghi meglio.
No, io ho rimandato tutto il discorso ad una dimensione alta. Cioè, voglio dire, se tutto il centro della fede sta nella resurrezione, è evidente che qui si parla di una dimensione che non è più umana.
Difatti.
Allora è proprio questo tipo di fede, no? Che rimanda a una dimensione che io definisco prima, io diciamo, sto dicendo una banalità, è definibile come una dimensione assoluta, di assoluto, relativa all'assoluto.
Ma sì, è l'assoluto che entra nella storia, cosa dire? Quando si parla della incarnazione, a prescindere dalla risurrezione, si vuol dire questo, che il divino si relativizza. E se un gruppo di ebrei nell'anno 30 della nostra era ha proclamato questo Gesù risuscitato da Dio, questo è il linguaggio, e hanno riconosciuto nell'evento di questo Gesù un intervento divino, un assoluto che è intervenuto nella storia ulteriormente, ecco,
al quale si rimanda,
sì, e che però non è, secondo me, uno storico non potrà mai, in quanto storico, non potrà mai dire che Gesù è risorto dai morti.
Appunto, è storico, e perciò è un atto di fede.
Esattamente.
No, ma semplicemente perché non ci sono fonti che raccontino il fatto, non è raccontato da nessuno.
Ma la fede è proprio questa.
La fede consiste, stando lì ai documenti del primo secolo, la fede consiste nel fatto di avere in qualche modo incontrato costui dopo la sua crocifissione e averne avuto un ribaltamento esistenziale. Ma qui è un'esperienza personale che è difficile percepire, giudicare, eccetera, e che però ha dato inizio, insomma, a questo movimento che è poi il cristianesimo storico della storia. È tutto cominciato così.
Ma io svolgerò invece l'aspetto logico, quello che mi compete di più. Vede, quando lei dice l'assoluto non è esperibile, dice una tautologia, no? E dice, secondo me, è una cosa sbagliata, implicitamente sbagliata, cioè voglio dire, dietro l'osservazione sta un cattivo modo di intendere l'assoluto, perché lei sta dicendo l'assoluto, che è una realtà assoluta, sciolta, che sta a sé, ovviamente non è esperibile, perché ciò che è esperibile è relazionale, no? È relativo, cioè se dico una cosa la dico in relazione a un'altra, perché non c'è nessuna cosa, dico questo è un colore, allora che colore è il verde, ma che cosa vuol dire verde? Non bianco, non rosso, eccetera, eccetera. Quando si dice invece, quando io sento di dire, adesso non voglio certamente coinvolgere Penna nei miei pasticci filosofici, quando io dico bisogna concepire la verità come un evento assoluto, che è però l'evento del significato, cioè dell'essere in relazione, sto invitando a fare una visione della cosa che non consente più di chiedere o di dire quindi l'assoluto non è relativo, perché se lei continua a ragionare così mi mette l'assoluto tra i significati, lo tratta come una cosa, è una cosa speciale, quello che diceva Hegel, no? L'assoluto è speciale, no? Diventa una cosa. Quello che io sto cercando di dire, nel mio modo naturalmente, che non pretendo né da Condiviso né da lei né da Penna, per carità, ma per essere comprensibile, è che l'assoluto è irrelativo. E questo è il punto vero. L'assoluto è assolutamente e nient'altro che irrelativo nel suo movimento. Nel suo movimento, nel suo incontro continuo, no? Allora facciamo la questione però appunto della risoluzione. È vero, lei ha ragione, io capisco benissimo, no? Sono anch'io che voglio, no? Come dice la Croce, siamo tutti cristiani, no? Siamo cresciuti in questo mondo, quindi capisco molto bene cosa vuol dire per un cristiano la risurrezione. Pensi però alla riflessione formidabile di Agostino sul tempo, la grande questione. Ma Dio ha creato il mondo, se ha creato il mondo c'era un prima che non c'era il mondo, allora Dio non era perfetto perché gli mancava il mondo, oppure era perfetto senza il mondo e creando il mondo si è depotenziato. La risposta famosa di Agostino è: ma Dio ha creato il mondo col tempo, il che vuol dire che Dio non ha creato, creò, creerà, crea, cioè tutte le coniugazioni del verbo non vanno bene, perché sono del tempo della terra, no? E allora dove la mette la resurrezione come assoluto? La deve mettere nel relativo. Non può immaginare che noi risorgiremo in un altro mondo, in un tempo altro, no? Abbiamo già passato il fiume. Questo è il punto, veramente, appunto, la fede, credo, debba qui trovare il suo punto d'aggancio. Riuscire a pensare in un altro modo, che l'eternità del tempo in Dio, ma Dante c'era arrivato, nella Divina Commedia, alla fine del Paradiso, lui vede qualche cosa del genere, l'eternità della visione della santa, della grande Margherita eterna, non è un dopo, è un già qui, è un già sempre qui, è un prima, non la possiamo qualificare temporalmente, quindi non possiamo dire Gesù era morto e dopo è resuscitato, questo è un modo di raccontare la storia, ma l'assoluto che si manifesta in questa storia è che non siamo mai morti, non siamo mai nati, siamo sempre stati in Dio. Credo che, per quello che posso sapere io, che non so molto di queste cose, chi si è avvicinato un po' a questa visione è Scott Eugene, il grande Scott Eugene ha visto un po' le cose così, ma questi sono, ecco, problemi molto complicati. Non so se intanto vi ho fatto comprendere che se lei mi dice l'assoluto non è relativo, non mi ha capito.
No, se mi consente, allora il punto è questo, no? Come al solito ci si trova in una sorta di pantano linguistico, perché il linguaggio è quella dimensione dove tutto può essere, no? Allora, se vogliamo essere proprio, come dire, rigorosi sul piano logico, allora noi dovremmo bandire la parola assoluto dai nostri discorsi, visto che in tutti i modi non può che essere relativizzato attraverso la relazione dei nostri...
Se lo facciamo siamo fregati, perché non possiamo più parlare di relativo, quindi salviamo.
Sono perfettamente d'accordo con lei, quindi in qualche modo dobbiamo accettare l'ambiguità incisa nel termine. Ma era proprio questo il discorso. No, io volevo, forse non ho avuto, come dire, abbastanza tempo per spiegare. Io mi metto, no? Da un punto di vista generale, e mi chiedo qual è l'aspettativa di un credente. Ora, un credente deve credere in valore assoluto, e c'è in lui un'aspettativa che giustifica perfino una modalità di vita.
Beh, ma dire in questo momento io non sono più la mia vita, ma in me vive Gesù, non le sembra un atteri? Io non sono capace di cose del genere, non sono per me, ma sono in grado di capire che uno che dice così ha già risolto tutto, insomma.
Certamente, però vi faccio osservare che questo è già un modo speculativo tipico dei filosofi.
Io chiedo scusa, ma vorrei, scusa Tino, ma vorrei che se qualcun altro volesse venire, mi raccomando, interventi molto brevi. Ah, professore, interventi brevissimi, cioè, sì, prego. Può venire anche qua, così
per la questione della figura,
professore, venga
tecnica del Messia, che nessuno dei due filosofi ha menzionato come profeta, e questo mi pare che sia un fatto da rilevare, perché la figura di Gesù Cristo è un profeta, è messo nei profeti, e poi supera tutti i profeti, io la vedo così, e quindi questa è una critica, io faccio il critico di mestiere, quindi dovrete scusarmi. Per quanto riguarda appunto la questione Gesù Cristo, io quando ero autodidatta dopo la scuola d'arte, no? E nell'Oliveriana mi sono imbattuto su un gigantesco scrittore francese, Renan, che mi ha dato la misura umana di Gesù Cristo. Devo dire che un po' lo dissacra, però la parte umana compensa la dissacrazione, perché avvince quel talento francese di Renan che fa avvicinare a Gesù Cristo anche i non credenti, anche gli altri. E a proposito di questo, mi pare che dovrebbe il professor Penna chiarirci, nel realismo critico del presente, tra le guerre economiche e le guerre etiche, il vedere Gesù Cristo nel Corano, che io ho trovato la figura di Miriam, che è la madre Maria, che è la madre, e si parla di Gesù Cristo, e la figura di Gesù Cristo dei fratelli ebrei oggi come lo vedono, cioè mi è parso che il giudizio del professor Penna penda criticamente sugli ebrei, che lo vedrebbero più male degli arabi. Vuole precisare,
sì, grazie.
Una certa profondità.
Sì, grazie, facciamo presto. Cioè, comunque, sì. L'ebraismo non ha mai considerato Gesù come un profeta. C'è un testo rabbinico molto chiaro, dice che lo Spirito Santo ha cessato di parlare nei profeti con Malachia, che è l'ultimo nel canone, nell'elenco dei profeti. E sono degli studiosi quelli che suppongono che questa presa di posizione così netta era tacitamente in funzione anticristiana, visto che il cristianesimo, ma io adesso dico il cristianesimo, ma in realtà Paolo non definisce mai Gesù come un profeta. Mai.
In compenso lo fa Spinoza.
Ah, ecco, che era un ebreo. Sì, ecco. Sì, ma un ebreo atipico.
Certamente dice anzi che era il più grande dei profeti.
Sì, ma Amos Oz, in una storia di amore di tenebra, cita il parere di suo zio, che era Klausner, degli anni 20, che è il primo ebreo che ha scritto una vita di Gesù, che diceva che Gesù è degno di stare nel pantheon dei grandi di Israele. L'espressione è un po' retorica, se si vuole, ecco, però si riconosce a un Gesù, cioè Gesù è riconducibile a casa, mentre Paolo molto difficile, molto, cioè, non impossibile. Però la questione del profeta, appunto, è varia all'interno del cristianesimo stesso, come dicevo, ecco. Nei Vangeli canonici c'è questa idea, almeno espressa dalla gente, eh? In Paolo non c'è mai, eh? quindi insomma, questa è la posizione di Gesù tra i nostri fratelli ebrei, eh? Che, per esempio, c'è un ebreo americano, uno psicanalista, che esalta la figura di Gesù, perché insomma, ha avuto l'audacia di rompere alcune tradizioni, cioè uno che ha affermato se stesso, cioè non è stato acquiescente, insomma. Ci sono dei punti di vista molto diversi. Nelle Toledot Yeshu, che citavo prima, il Vangelo del Ghetto, al titolo italiano, Gesù è qualificato come un bastardo, perché è figlio di una donna, che chi è il padre di Gesù? Quindi, per dire, dal punto di vista ebraico ci sono posizioni molto, molto diverse, ma certo l'ebraismo, il rabbinismo ortodosso, Gesù non c'entra. Sì, ecco, tutto più un maestro riconducibile al piano dei maestri, tipo i rabbi, ecco, ma non profeta.
Per quanto riguarda invece le due punti di vista ebraico e arabo,
è musulmano. Ma guardi, io ero in Israele qualche anno fa, insomma, ho avuto la percezione netta, e mi è stata confermata, che i nostri fratelli ebrei, io li chiamo sempre così, si sentono molto più vicini ai musulmani che ai cristiani.
Ma sì, cosa ci farebbero a noi?
Ecco, no, ma nel senso del monoteismo. È un monoteismo rigido, netto, no? Mentre il cristianesimo ha un monoteismo complesso. Adesso non parlo di tre, perché le prime confessioni di fede non sono trinitarie, sono binitarie. Si confessa Dio, e scindendo quello che nella preghiera degli ebrei lo Shema, no? Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dove si confessa che Dio e Signore sunt idem, la stessa cosa. Invece qui si dice, per noi c'è un solo Dio e un solo Signore, sono due. Quindi c'è una confessione binitaria, che è stato oggetto di attacco da una parte della letteratura rabbinica, che non accettava la confessione di due principi in cielo, ce n'è uno solo. Invece qui si confessa di un uomo che siede alla destra di Dio. Un uomo è un uomo, neanche sua madre. Ecco, nell'Islam Gesù è ritenuto un profeta, questo sì, uno dei cinque profeti che precede, ma ha servito tutto a essere funzionale, cioè a Maometto, e poi il sigillo dei profeti, così viene detto. E Gesù è stato l'ultimo grande profeta prima di Maometto. Il testo di Discorso dell'ultima cena, nel quarto Vangelo, no? vi manderò il consolatore, no? Vi svelerà tutta la verità, che insomma la tradizione cristiana è riferita allo Spirito Santo, e nell'Islam è riferita a Maometto. Ecco l'interpretazione che rappresenta in qualche modo una cattura dell'evento, esatto. in propriam partem. Ecco.
C'è tempo solo per un altro brevissimo intervento. Grazie.
Allora, ritornando alla seduta relativa, è vero, tempo fa un filosofo mi ha inviato.
Vuol venire professore qua? Vuol venire al microfono?
Brevissimamente.
Tempo fa un filosofo mi ha inviato un suo libro con dedica, e questo Luigi Ceccarini, ex gesuita, che ha scritto L'essere è il tempo. Va.
È, non è.
È con l'accento.
È.
Era un plagio.
Sarebbe stato inutile. Se vuole dire qualcosa.
Mettiamo.
Allora. Credo che alla fine, quando noi filosofiamo, alla fin fine siamo tutti dei metafisici, nel senso che è vero, anche quando diciamo che tutto è interpretazione, in fondo diamo unità, è vero, a tutto quello che per noi è il filosofare. Non solo, quando parliamo sempre della logica, che però dopo la possiamo anche fare in dialettica, poi la possiamo fare in simbolica, ma siamo sempre lì alla fin fine. È sempre uno sforzo dell'uomo di raggiungere l'unità. E quindi di conseguenza, anche quando Ceccarini dice l'essere è il tempo, è lo sforzo dell'uomo a costruire una direzione, un senso, eccetera. E sotto questo aspetto, allora, siccome ci troviamo adesso in una situazione di estremo pericolo, è vero, perché tutto il mondo è in subbuglio. Siamo ad una situazione in cui le armi sono assolute, non hanno limiti nella distruzione. Allora, è vero, siamo al punto in cui non solo in Italia, ma dappertutto, i giovani, i ragazzi si trovano in una situazione sballata. È vero. Si insiste ancora, produciamo e consumiamo le macchine, le automobili, le lavatrici, eccetera, le buttano via che sono ancora funzionanti. Non è ora invece di renderci conto che questo è tutto sbagliato, che bisogna di nuovo cambiare, fare un passo indietro per poter fare un passo avanti. E allora ecco il cristianesimo, ecco quello che diceva appunto il professor Sini e anche lei. Non si può prescindere dal fatto che noi, europei occidentali, abbiamo questa storia del cristianesimo. Però c'è anche la Chiesa, e la Chiesa c'ha tante chiusure, e c'ha avuto tante chiusure, e c'ha tante colpe anche.
Facciamo presto.
Sì, allora, come è vero, anche altre religioni, tant'è vero che anche altre religioni sono fondamentaliste, e il fondamentalismo porta alle conseguenze che vediamo. Quindi di conseguenza dal cristianesimo dobbiamo prendere
quello che Gesù ha detto, cioè in altre parole, siamo piccoli, gli umili devono sarsi, rendere veramente la via dell'amore, la via della comprensione affettiva, dell'importanza dei sentimenti, dell'importanza delle emozioni. E non è vero, il fondamentalismo, il razionalismo, diciamo che diventa chiuso, ma un razionalismo, una razionalità che riesce a capire, ecco, la fenomenologia. Ecco.
Va bene.
Grazie.
Con questo possiamo chiudere. Volevo comunque dirvi, prima di chiudere questo ultimo incontro della Cattedra del Dialogo, che il professor Penna terrà un incontro il 22 maggio in Urbino, all'Acqui, presso l'Università, in Piazza Rinascimento 7, alle 15, alle 17:15. Io penso, cos'è, la presentazione del suo ultimo libro?
No, il cristianesimo e grecità.
Ecco, il cristianesimo e
cultura greca.
È cultura platonica?
Greca.
Ah, greca in genere, sì. Quindi Gesù Cristo, cultura greca. Mi sembra una cosa molto interessante. Chiunque fosse interessato può partecipare. E con questo, amici, vi saluto e speriamo di potervi vedere il prossimo anno. Grazie.